Come vedete, abbiamo un parroco molto umile che mi lascia la presidenza dell'Eucaristia e lo ringrazio. E così le sue doti di animatore risaltano ancora meglio. Il Vangelo di questa sera pone una domanda, io me la sono posta e provo a girarla anche a voi. E quando ci capita di cercare Dio? Quali sono le situazioni della vita in cui ci ricordiamo che c'è un Dio? E guardando anch'io la mia vita, molte volte devo dirlo, sono i momenti del bisogno, i momenti in cui per qualche situazione, a volte di famiglia, a volte di salute, a volte di lavoro, di politica, di altre cose, ci accorgiamo che le nostre possibilità sono terminate. Solo allora ci ricordiamo di Dio. C'è una frase in un salmo che dice: l'uomo nella prosperità non capisce, è come gli animali che periscono. È terribile questa frase perché poi io la sento molto vera. Cioè, quando le cose vanno bene, io riesco a dominare le situazioni. Molte volte il Signore è come se non esistesse. La mia vita è tutta calibrata sulla mia efficienza. Poi succede invece l'imprevisto. Nella prima lettura di stasera, l'imprevisto è che Elia, profeta grande, che per difendere l'integrità della fede ebraica di quell'epoca, affronta 400 sacerdoti dei culti di Baal e dopo una sfida terribile questi 400 sacerdoti vengono passati a fil di spada, tutti uccisi. È chiaro che chi aveva chiamato quei sacerdoti a quel punto insegue Elia e lo vuole ammazzare. E allora Elia dove scappa? A cercare Dio. Va sull'Oreb, c'è cioè il monte dove Mosè aveva stipulato l'alleanza con il Signore, e lo cerca. E quali sono i segni per riconoscerlo anche per noi? Allora è interessante la parola di Dio di stasera che dice: ci fu un vento da spaccare le pietre, ma nel vento non c'era Dio. Ci fu un terremoto, ma Dio non era nel terremoto. Ci fu un fuoco, neppure nel fuoco, eppure erano i segni, i tre segni che al tempo di Mosè dimostravano la presenza di Dio. E poi aggiunge che ci fu il soffio soave della brezza, come dire, non cercare Dio in situazioni di tipo straordinario, cercalo nel profondo della tua vita. Se mi permettete faccio un passo in avanti, non solo quando cerchiamo Dio, ma anche dove lo cerchiamo. Ci sono dei bellissimi pellegrinaggi in tante parti dell'Europa, del mondo, di folti gruppi di persone che vanno a cercare Dio. Sono rispettabili, però mi sembra che a volte, almeno guardandomi attorno, c'è più una ricerca dell'esotico, perché non gli corrisponde a quel pellegrinaggio la ricerca del Signore nel silenzio del tabernacolo o nell'Eucaristia domenicale. Quando poi purtroppo qualcuno non va a cercare la parola di Dio nella persona che sa leggere la mano o sa interpretare un oroscopo, e guardate che caso, queste persone fanno un sacco di soldi, perché un sacco di persone va a cercarlo lì, una parola, un Dio che gli dia una speranza, gli dia una risposta. Allora è interessante l'atteggiamento di Gesù, ha moltiplicato il pane, ha saziato le folle. L'ha fatto con un gesto liturgico bellissimo che abbiamo già meditato domenica scorsa. Poi costringe, guardate che il verbo è esattamente questo, costringe i suoi apostoli ad andare per conto loro sul mare con la barca, che poi è il lago di Tiberiade, non è un grande mare, anche se a volte si agita in maniera molto forte. È interessante, li allontana, si separa da loro, vuole che si assumano le loro responsabilità, che vadano, che riflettano, che pensino, che decidano. E lui dove va? Va sul monte, da solo, in disparte, sto citando proprio le parole del Vangelo, a pregare. Ecco, Gesù cerca Dio, lo cerca nel profondo del suo cuore, cuore a cuore, in un dialogo profondo, dove allora il Figlio si mette a disposizione del Padre per compiere la sua volontà fino alla morte sulla croce. Ricordiamolo, noi ci diciamo discepoli non di uno che è stato preservato da tutti i mali e che è morto in una poltrona. Noi ci diciamo discepoli del Figlio di Dio che per fedeltà e per amore grandissimo di Dio ha affrontato con amore la morte fino all'ultima goccia di sangue per noi. Una ricerca di Dio totalmente diversa da quella precedente. Allora il Vangelo va avanti e ci mette, direi, fa veramente, io oso dire, una audace trasfigurazione teologica. Matteo, che scrive questo Vangelo, è alle prese con una comunità giovane, probabilmente scrive dopo 20 anni circa dalla morte di Cristo, e quindi la comunità è già cresciuta, ma è piena di problemi, è agitata come le onde di quel lago di Tiberiade. Allora, il lago che viene chiamato mare in questo Vangelo è il simbolo di tutti i problemi che anche noi affrontiamo tutti i giorni. Noi siamo in quella barca, e la barca, pensate, è proprio il simbolo disegnato nelle catacombe o nelle prime incerte pitture dei primi cristiani per indicare la comunità che ha scelto di stare col Signore. Quindi la barca della Chiesa, la comunità cristiana, agitata dalle onde, con il vento contrario, che naviga. E Gesù dov'è? È lontano, è altrove. Allora a questo punto c'è, direi, proprio l'insegnamento teologico da parte di Matteo, addirittura secondo me in 3 gradini, perché Gesù si fa incontro loro, e già questo, capitemi, è un messaggio grande. E il non vedere Gesù, il non averlo fisicamente sempre presente a bordo della barca, non è assenza. Gesù, parlando nella preghiera con il Padre, è presente a ciascuno di noi, di cui conosce tutto perché ci ha pensato dall'eternità e ci sta guidando perché possiamo arrivare davvero alla pienezza dell'amore nell'abbraccio con Lui, col Padre e con lo Spirito Santo. Allora Gesù si fa incontro agli Apostoli, e qui abbiamo il primo livello, molto equivoco, pensate, e sono gli Apostoli, lo vedono e dicono che è un fantasma, ma perché non hanno ancora identificato nella persona di Gesù il Figlio di Dio presente in mezzo a loro. E allora questa presenza in situazione stranissima li fa ragionare terra a terra, come ragioneremmo noi: quello lì è un fantasma, io ho paura. E qui, vedete, si ripete 2 o 3 volte la parola paura, tant'è che Gesù, come primo messaggio che stasera lascia anche a noi, coraggio, non temete, è questo vincere la nostra paura. Ma poi c'è un secondo livello, che è quello di Pietro. Pietro ha identificato Gesù al punto tale che gli dice, se tu sei, ma come se tu? Allora non l'ha capito neppure lui. In fondo gli chiede una prova. Pietro mette delle condizioni a Gesù per farsi riconoscere. Si può essere più pretenziosi? E gli pone una pretesa ridicola. Dammi i tuoi superpoteri, fammi camminare sulle acque. Mi capite il peccato di Pietro? È veramente grave. Eppure Gesù, direi quasi proprio per educarlo, dice: vuoi veramente sfidare su cose che non ti appartengono, perché la tua vita terrena è nella barca insieme agli altri, sapendo avere speranza e fiducia nel Signore, non nel fare prodigi, non nel fare cose straordinarie. E Pietro, un po' inorgoglito, esce dalla barca. E vi ricordate cosa succede? Affonda. Ma vedete la mano di Cristo di nuovo tesa a raccoglierlo. Quindi Matteo prima ci ha fatto riflettere. Non è che qualche volta tu non hai ancora scelto in chi credere e pensi ai fantasmi? Secondo livello, non è che tu sei un po' pretenzioso e vuoi mettere tu le condizioni? Se tu mi fai guarire la mia mamma che sta morendo, allora io credo. Se tu mi fai passare il cancro, allora io credo. Se tu mi fai sistemare le situazioni del lavoro, allora io credo. Nessuna condizione. La fiducia, la totale fiducia. La nostra vita è nelle sue mani. Se no siamo ancora a un livello ricattatorio, infantile. E allora ecco il terzo livello, bellissimo. Gesù sale a bordo della barca. Gesù è in mezzo a noi. Gesù è qui, con la sua parola, col suo corpo, col suo sangue, con il suo desiderio profondo di essere amore gratuito per ciascuno di noi. Allora a quel punto ecco il terzo vero livello a cui lui ci invita, e dice che tutti i presenti sulla barca, anche Pietro, si prostrano in adorazione e finalmente emettono l'atto di fede. Che bello sapere che Dio è paziente e che ci aspetta gradino per gradino, fin quando finalmente saremo capaci davvero di fidarci di Lui. Allora mi pare che il Vangelo di questa sera ci può lasciare, direi, quattro messaggi. Il primo, ascoltiamolo, veramente. Abbiamo, direi, questo cuore a cuore che ci permette di ascoltare la sua voce e di parlargli della nostra vita. Potremmo dire la preghiera. Facciamo davvero che in ogni giornata, almeno in questo periodo in cui speriamo anche voi possiate avere un momento di relax, non sia un'evasione dalla umanità, al contrario, la ricerca di momenti personali dove ritrovare il senso della vita e del dialogo profondo con il Signore. Il secondo messaggio che sento dal Vangelo: abbiamo la mano tesa da Cristo. Cristo ci tende la mano, prendiamola questa mano. Io penso ai sacramenti, il sacramento della riconciliazione, il sacramento dell'Eucaristia. Sentiamo questa presenza costante di una mano disponibile a rafforzare la nostra vita. Forse la cosa più bella è la terza: fidiamoci di Lui. Il mare è mosso, i problemi sono tanti, la nostra morte incombe, e prima o poi, e quindi è una domanda che genera effettivamente una paura, e io decido di affidarmi. Pensate il Padre nostro che diremo poi poco prima della comunione, gli diremo: Padre, sia fatta la tua volontà, venga il tuo regno, mi affido a te, la mia vita nelle tue mani. E l'ultimo messaggio, mi pare che se prendiamo a bordo della nostra barca, cioè nel nostro cuore, Cristo stesso, ecco la comunione di stasera, diventiamo capaci davvero non dei superpoteri inutili, ma diventiamo capaci di vivere questa nostra vita con la ricchezza dell'amore che Lui mette dentro di noi. Diventiamo capaci di affrontare il martirio. Pensate, quando Matteo scrive, attorno a lui i cristiani vengono martirizzati. E fidarsi di Dio voleva dire accettare di non rinnegare la fede anche se costava il prezzo della vita. Accetteremo la malattia, accetteremo la nostra morte, ma sapremo di essere perfettamente in comunione con Lui che è la sorgente della vita. Chiediamoglielo come grazia speciale di questa domenica.